In studio Roberto Ortelli. In Francia il Rassemblement National, condannato ieri per il caso degli assistenti parlamentari europei, ha presentato ricorso. Lo ha detto all'AFP l'avvocato del partito, precisando di avere presentato ricorso anche per l'ex tesoriere. Intanto le autorità francesi hanno annunciato che la magistrata del Tribunale di Parigi, bersaglio di minacce dopo che ieri ha condannato Marine Le Pen nel processo sulla frode al Parlamento europeo, è stata messa sotto scorta. In Olanda la procura avanza l'ipotesi del terrorismo in riferimento agli accoltellamenti di giovedì scorso nei pressi della centralissima piazza Dam ad Amsterdam, in cui sono state ferite 5 persone ed è stato arrestato un 30enne di nazionalità ucraina. L'uomo è sospettato di 5 capi di imputazione per tentato omicidio o omicidio colposo con movente terroristico, fa sapere la procura. Dei 5 feriti, 4 restano ricoverati in condizioni stabili. Il sospettato resta in carcere ed è in isolamento. Il giudice istruttore oggi ha prorogato di 14 giorni la sua custodia cautelare. UBS dichiara 180 esuberi in Italia. L'azienda, si legge in una nota unitaria diffusa oggi dai sindacati bancari della penisola, ha inviato una lettera in cui annuncia l'avvio della procedura di riorganizzazione che impatta su 18 dipendenti di UBS fiduciaria e 162 collaboratori di UBS. Il sodalizio bancario svizzero, dal canto suo, ha confermato di stare pianificando, si legge, un allineamento del modello di business e un'armonizzazione operativa della struttura della succursale Italia e di UBS Fiduciaria SPA, nonché delle funzioni allineate, confermando inoltre che l'Italia rimane per il gruppo una geografia strategica per la crescita futura. Rinvenuto a Balerna il corpo senza vita di un 14enne richiedente asilo nordafricano nei pressi del centro federale di Pasture. Secondo nostre informazioni, la polizia è risalita l'identità del minorenne non accompagnato attraverso i documenti che aveva con sé. Il suo corpo è stato notato ieri sera da altri 2 richiedenti asilo in un riale. Per il momento non emergono elementi che possano far pensare all'intervento di terzi. Le previsioni per domani annunciano a sud delle Alpi tempo in prevalenza nuvoloso, a nord generalmente soleggiato con nebbia alta mattutina sull'altopiano.
Sport e musica.
Sempre 0-0 fra Yverdon e Lugano e sempre 0-0 anche fra Servette e Young Boys. Paolo, in questi pochi minuti non è successo praticamente nulla. Vediamo che Lugano fatica nelle transizioni, non trova profondità, non riesce a verticalizzare. Insomma, un po' di fatica la sta facendo Lugano.
Sì, sicuramente. Grande fatica, non ha ancora registrato un'azione pericolosa la formazione di Mattia Crocitorti, ora magari può crearne una con Stefano. Calcio di punizione nel rigore, Kutsias, la conclusione ribattuta, ancora Kutsias, la parata di Bernardoni e poi sul tapin arriva rigore, rigore per il Lugano, sul tapin è arrivato Papadopoulos che è stato sgambettato. Intanto c'è un problema proprio per Papadopoulos che Mazzek richiama lo staff medico. Dovrebbe trattarsi di calcio di rigore per il Lugano, praticamente alla prima folata, visto che è una serata ventosa dei bianconeri, il Lugano si è andato a guadagnare un calcio di rigore. Opportunità dunque propizia per la squadra di Mattia Crocitorti quando siamo giunti al 36esimo del primo tempo qui a Yverdon, situazione che si può sbloccare con il Lugano che potrà beneficiare.
Sì, Paolo, Silla, se non vado errato, è entrato per cercare di contrastare Papadopoulos e lo ha colpito 2 volte sulla gamba, dunque a mio modo di vedere rigore.
Sì, beh, Tijani,
ecco, voilà. Esatto. E come si dice, si ridà insomma Lugano quanto gli era stato tolto in occasione del primo confronto giocato al Municipale, in cui c'era un rigore chiaro, solare su Steffen, che poi la Lega insomma ammise esserci stato un errore a sfavore del Lugano.
Nono rigore stagionale per il Lugano, che ne ha segnati 8. L'unico errore è stato di Vladi alla 14esima in casa dello Young Boys, mentre sul dischetto va Anto Gergic, il numero 8, che ha già messo il pallone sul dischetto del calcio di rigore. Bernardoni ha provato a sconcentrare, a togliere un po' di concentrazione al centrocampista bianconero, che prende la rincorsa. Turkes tra poco fischierà la possibilità di battere. Il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Gergic, parte Gergic, la conclusione, gol, spiazzato Bernardoni, il Lugano passa in vantaggio al 37esimo del primo tempo, 7 rigori calciati da Gergic, 7 realizzazioni per il momento, dunque un infallibile Gergic ha portato in vantaggio la formazione bianconera.
Sì, questo è il primo tiro in porta da parte del Lugano Paolo, per fortuna che appunto Gergic è stato freddo, insomma, spiazzando Bernardoni e dando, come dicevo, ecco, al Lugano la possibilità di trasformare un rigore, cosa che non era accaduto in occasione del primo confronto stagionale che i bianconeri avevano perso, ecco, proprio lì contro Liverdon al Municipal.
Sì, una partita che ricorda quella che sta giocando adesso Lugano, con ritmi bassi, con un Lugano che faticava tremendamente a creare occasioni da gol e poi aveva finito appunto per perderla. Intanto un rigore che è nato da un calcio di punizione battuto da Steffen in profondità, e dove è andato Kuzias, che infatti era riuscito a concludere due volte, una volta intercettato il tiro da Lopogam, un'altra volta respinto da Bernardoni, e poi appunto abbiamo descritto l'azione che ha portato al fallo di Tijani su Papadopoulos. Però insomma Kuzias è un giocatore davvero che cercare di lanciare in profondità, perché è un giocatore che attacca lo spazio molto molto volentieri. Ora guardiamo la reazione dei padroni di casa, che provano a liberarsi sulla destra, ferma tutto, però mai Kuzias prova a guadagnare un fallo.
Ecco Paolo, scusa, abbiamo un problema sulla linea, allora ti chiedo, Paolo, in gergo tecnico, di buttar giù e riprovare a chiamare. Paolo, mi senti? Ecco Paolo, prova magari a buttare giù la linea e a richiamare, perché ci sono dei problemi, ecco, a livello tecnico, mentre la regia televisiva ripropone dunque il calcio di rigore trasformato da Gergic. Mancano 6 minuti al termine del primo tempo, con il Lugano che, lo dicevamo in fase di presentazione di questo confronto, è riuscito finalmente a sbloccare un confronto, insomma, nelle ultime 5 partite 4 volte era andato in svantaggio il Lugano, l'unica volta che era riuscito a segnare l'1-0 contro il Winterthur, poi era andato a vincere. Ora è Liverdon che si propone in attacco con la chiusura di Valenzuela. Vai pure Paolo, riproviamoci.
Vediamo se tiene la linea qui dallo Stade Municipal di Verdun, dove la squadra di casa prova ad attaccare, mai spazza lontano ma non vi riesce. Ancora Bislimi, ora che con maggior pulizia riesce a toccare per Kuzias di Suola, per la triangolazione che non si chiude. Davvero fasi piuttosto brutte per quanto riguarda il gioco del calcio, con il recupero palla affidato a Liverdon. Tijani però si attarda, c'è l'insistenza fallosa in questo frangente di Emacek. Quando siamo giunti alla 41esimo del primo tempo, mancano 5 minuti alla pausa, Lugano 1 Iverdon 0, come diceva e come ricordava Omar Meschal, insomma Gergic ha portato finalmente una volta tanto il Lugano avanti nel punteggio. Batte Marques, pallone lungo che arriva in area di rigore verso Marchesano, che forse era scattato in fuorigioco, non è comunque riuscito l'ex anche Bellinzona a controllare e a mettere a terra il pallone da buona posizione. Saipi ha facoltà di rinviare lungo, nonostante il vento predilige questa situazione anche Mattia Crocitorti, visto che lo abbiamo sentito durante il notiziario dire non si può giocare palla a terra perché da dietro, perché Liverdon cerca una pressione molto molto alta, quindi per non rischiare nulla preferisce combattere contro il vento con i palloni alti piuttosto che rischiare di perdere palla già in zona difensiva. Altra punizione in favore del Lugano, che andrà a battere tra qualche istante Lucas Mai, che sta ricevendo ancora indicazioni a Mattia Crocitorti. Soluzione lunga, infatti esegue gli ordini, a pallone che però scavalca anche Kuzias, che poi prova ad arrivare sulla sfera, anticipato nettamente dall'uscita di Bernardoni, spiazzato nella conclusione dagli 11 metri di Anto Gergic.
Ecco Paolo, ne approfitto velocemente per dare un aggiornamento importante, poiché lo Young Boys, dopo aver subito comunque le folate offensive del Servette, è andato sotto di un gol, la rete è stata messa a segno da Fasnacht, dunque Young Boys in vantaggio per una rete a zero. Vai!
In una gara molto molto importante, forse anche cruciale per i destini del campionato, con lo Young Boys che in caso di vittoria insomma accorcerebbe magari in maniera determinante. Staremo a vedere, noi torniamo in diretta sulla partita che stiamo raccontando. Lopogam a metà campo per Ache, il controllo, triangolazione che si chiude con Stefan che prova ad intervenire su Lopogam, non vi riesce, l'appoggia ancora su Ache, 25 metri, Legowski evita la scivolata di Gergic, buon lavoro da parte del centrocampista polacco del Verdon, che però è costretto a tornare verso Marques, che fa partire un cambio di gioco, idea buona, non tanto la realizzazione, perché Rodriguez è stato preso in controtempo, pallone finito oltre la linea del fuori. Valenzuela con le mani si accinge a rimettere in gioco il pallone con tutta calma, evidentemente l'1-2 con Gergic, ancora Valenzuela che vince il pallo, c'è Kuzias che protegge bene la palla, poi Gergic prova un esternaccio che si impenna di testa al Lupogam, poi Cespedes che viene forse ostacolato e disturbato da un compagno, da Ache. Saipi, altro pallone alto, Gergic subisce la verve di Silla che di testa lo anticipa, mandando però la palla nuovamente in, quando ormai siamo a meno di due minuti dal 45esimo, non credo ci sarà molto recupero, forse un minuto. Tanto Aidari che cede il pallone a Valenzuela, con l'arbitro Türkes che ora fischia l'indirizzo dall'argentino per indicargli di non continuare a perdere secondi di questo confronto, con ora Tijani che alza il pallone a campanile, come si diceva una volta. Bislimi, l'appoggio per Valenzuela che ha un malestro controllo, e con le mani Kongsgro prova a mettere la palla sui piedi di Marchesano, anticipato da Aidari, poi Gergic per Kuzias a centrocampo, l'appoggio all'indietro, forse un calcio da parte di Marques, infatti il fallo sull'attaccante greco del Lugano, fischiato da Türkes quasi all'incrocio tra la linea del fuori e quella di centrocampo. Sarà Aidari a battere questo calcio di punizione, probabilmente andrà ancora con una soluzione lunga proprio per portare il pallone più lontano possibile dalla propria area di rigore, quando manca una trentina di secondi al 45esimo. Bislimi, pallone scodellato in avanti, poi la ribattuta di Gergic, pallone gestito sulla tre quarti difensiva da Silla, una rovesciata da allontanarlo, e Aidari che cura la sfera con gli occhi, finire oltre l'out, e tra 10 secondi arriverà il 45esimo, e Tramezzani che si occupa di consegnare il pallone a Valenzuela, scocca in questo istante la fine del primo tempo, il quarto uomo ha la lavagnetta luminosa tra le braccia e segnala un minuto aggiuntivo di questo primo tempo, che vede Lugano in avanti nel punteggio per una rete a zero. Si lotta a centrocampo, Silla prolunga per Rodriguez, con grande fisicità salta Aidari, rimangono a terra i due duellanti aerei, sia Aidari sia Rodriguez, lamentando dolori al capo entrambi, anzi con Rodriguez che dice ho ricevuto forse anche una gomitata. I due rimangono a terra, sono soccorsi, quindi probabilmente si andrà avanti ancora qualche secondo prima del tè caldo che ci vuole in questa serata del primo aprile allo stadio Municipal, dove soffia la fredda bise. Rimessa laterale, si sono rialzati i due giocatori dolti, Kongsgro che andrà a rimettere il pallone direttamente in area di rigore, palla che arriva nei 16 metri, bianconeri, salta di testa Cespedes, pallone che però finisce direttamente sul fondo senza creare pericoli alla porta di Saipi, che ha dovuto operare solamente una parata a una con un coefficiente di difficoltà non particolarmente elevato su una conclusione al 28esimo di Ache.
Grazie Paolo, ci sono ancora problemi fra l'altro anche sulla linea. Grazie mille Paolo Laurenti, speriamo che la BIS non metta ulteriormente in difficoltà le nostre linee. Noi qui negli studi di Comano abbiamo comunque Igor Gianola alla regia tecnica che ci aiuterà in caso di difficoltà. Allora, riepiloghiamo la situazione con il Servette che è sotto di un gol messo a segno dallo Young Boys al 43esimo con Fasnacht. Qui c'è stato il gol su rigore di Girgic, dunque Lugano in vantaggio. Per quanto riguarda l'hockey su ghiaccio, siamo nel secondo periodo, partita gara 2, 2-0 Davos Zurigo, 0-0 Friburgo Losanna. E attenzione, nella prima partita valida per promozione e retrocessione tra Joie e Visp, il Visp è in vantaggio per 1-0. Questa dunque la situazione. Un breve commento con Omar Meschal di questi primi 45 minuti. Alla fine il Lugano alla prima vera azione in profondità è riuscito a trovare il rigore e poi il gol.
Sì, con Kuzias, che lo dicevamo, ha faticato perché da dietro arrivavano palloni alti che il vento respingeva quasi in automatico. Kuzias ha dimostrato insomma di avere fame lì davanti alla porta, un paio di tentativi prima del fallo di Tijani su Papadopoulos. E beh, finalmente Lugano viene ben pagato, ecco, dopo un primo tempo del genere, quando adesso è un mesetto buono che stiamo dicendo che i bianconeri non riescono a concretizzare la mole di lavoro svolta. Beh, risultati alla pausa che ora intruppano insomma un po' la classifica lì in vetta, 4 squadre in 3 punti attendendo l'impegno del Basilea domani, classifica che evidentemente guarderemo in maniera più ampia al termine del confronto.
Esatto, questa dunque la situazione, con un Lugano che ha fatto comunque fatica e ha fatto fatica a così a trovare le soluzioni e le alternative di fronte al forcing, al pressing operato dalla squadra di Tramezzani. Ad ogni modo, il Lugano termina il primo tempo in vantaggio per 1-0. Dunque, questo è quanto. Rimanete in compagnia nostra e della nostra musica.
Ex magistrato di spessore, Giancarlo De Cataldo è uno dei più rispettati autori della crime fiction italiana. Ha firmato numerosi bestseller come il celeberrimo romanzo criminale e Suburra, entrambi divenuti film e serie TV di grande successo. Tra le sue ultime pubblicazioni spicca Il bacio del calabrone, indagine ambientata nel mondo del lusso e dell'alta moda internazionale. De Cataldo ha scritto anche per il pubblico più giovane. Acqua profonda è un'opera pensata per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi ambientali, l'inquinamento delle acque e il rispetto per la natura. Giancarlo De Cataldo, tra giustizia, società e ambiente. Gli incontri di Rete 1, con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 15. Rete 1. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Dancer. Le meraviglie in questa parte di universo sembrano nate per incorniciarti il volto. E se per caso dentro al caos ti avessi perso, avrei avvertito un forte senso di risolto. Un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre, fino al confine estremo delle mie speranze. Ti avrei cercato come un cavaliere pazzo, avrei lottato contro il male e le sue istanze. I labirinti avrei percorso senza un filo, nutrendomi di ciò che il suolo avrebbe offerto. E a ogni confine nuovo io avrei chiesto asilo. Avrei rischiato la mia vita in mare aperto, considerando che l'amore non ha prezzo. Sono disposto a tutto per averne un po', considerando che l'amore non ha prezzo. Lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Un prigioniero dentro al carcere infinito, mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore. Starei nascosto come molti dietro a un dito, a dar la vinta ai venditori di dolore. E ho visto cose riservate ai sognatori, ed ho bevuto il succo amaro del disprezzo, ed ho commesso tutti gli atti miei più impuri, considerando che l'amore non ha prezzo, considerando che l'amore non ha prezzo. Sono disposto a tutto per averne un po', considerando che l'amore non ha prezzo. Lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Tutto l'amore che ho. Senza di te sarebbe stato tutto vano, come una spada che trafigge un corpo morto. Senza l'amore sarei solo un ciarlatano, come una barca che non esce mai dal porto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Tutto l'amore che ho.
Vi ricordo che siete collegati con Rete 1, Sport e Musica. Vi stiamo proponendo in diretta la sfida del campionato di Superliga, 30ª giornata fra Yverdon e Lugano. Ricordiamo anche il gol messo a segno da Girgic nel primo tempo su calcio di rigore. C'è anche l'altra partita fra Servette e Young Boys, con gli Young Boys in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno da Fasnacht. Le due partite stanno per ricominciare proprio in questo istante. Ecco, dal Municipal la sfida è cominciata. Vediamo se riusciamo a collegarci con Paolo Laurenti. Abbiamo avuto qualche problema tecnico di audio durante i primi 45, vediamo se riusciamo a collegarci. Paolo, ci sei?
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo, proviamo, vai.
Proviamo. Con le squadre che sono entrate in campo, il calcio d'inizio della ripresa è affidato a Yverdon, che sta già attaccando con Aidari, che va in anticipo su Cespedes, un intervento giudicato falloso però dal direttore di gara, e quindi Cespedes è il primo giocatore a finire tra gli ammoniti per questo intervento a gamba tesa, come si diceva una volta. E a rimetterci gli stinchi è Aidari, che infatti è rimasto a terra dolorante ed è costretto lo staff medico dei bianconeri ad entrare in campo per soccorrere il difensore bianconero. Andiamo, ne approfittiamo dunque per ripetere lo schieramento dei bianconeri con Saip in porta. Il terzetto difensivo è composto da Papadopoulos, Mai e Aidari, sulla destra il solito Zanotti, sulla corsia opposta Valenzuela, a metà campo Görgec e Mazzek e poi Stefano e Bislimi a supportare maggiormente l'azione offensiva di Acuzias, che alla prima occasione in cui ha potuto ricevere palla in profondità ha compiuto due conclusioni dalle quali poi è nata il rigore, il fallo di Tijani su Papadopoulos, rigore trasformato da Görgec. Se ne sono andati i primi due minuti di gioco, primi 45 non particolarmente esaltanti dal punto di vista dello spettacolo, una gara più di battaglia che di qualità. Ora il rilancio di Legoschi, ora è Lugano a giocare con il vento a favore e questo, Omar, potrebbe insomma essere un vantaggio, visto che poi Lugano si trova appunto avanti 1-0.
Sì, indubbiamente, anche perché abbiamo visto le difficoltà che hanno avuto i bianconeri, soprattutto in entrata di questo confronto. È anche vero che predilige il Lugano il fraseggio basso, però non è detto, ecco, che un pallone lungo come questo di Zanotti metta in difficoltà la retroguardia vodese.
Pallone lungo arrivato tra le braccia di Bernardoni, che rilancia ora in avanti, palla come evidentemente ripetuto più volte si ferma, viene quasi bloccata in aria, anche se poi ne approfittano i giocatori di casa per rilanciare in avanti. E Valenzuela in anticipo al limite della propria area di rigore su un avversario può rilanciare l'azione, non si chiude la triangolazione con Kuzias e quindi recupera ancora Legoschi nel cerchio di centrocampo. Le Pogam per Rodriguez, che ha dunque cambiato la propria fascia di competenza. Ora è a sinistra, quando nel primo tempo invece aveva occupato quella opposta. Kuzias che cade dopo aver controllato un pallone aereo. Può ripartire Cespedes. Chiama in causa sulla sinistra Le Pogam. Pallone in verticale per Rodriguez. La finta, ma Papadopoulos non ci casca. Frena e sradica il pallone dai piedi dell'avversario. E rilancia l'azione verso Görgec. Tra le linee trova Bislimi, che riceve l'appoggio di Steffen. Cambia fronte di gioco, trovando Aidari a supporto della manovra bianconera. Valenzuela sulla tre quarti, pallone filtrante, questa volta è Marques in anticipo su Steffen, poi si incespica il norvegese Kongsgro, non perde il pallone, rilanciano i giocatori vodesi in avanti, di testa però Mai, altro duello aereo, Silla per Steffen sui 40 metri, prova a mettere a terra il pallone, subisce forse anche un fallo, norma il vantaggio, non approfitta Mazzek, davvero gioco molto spezzettato, pochissime manovre con più di 5 passaggi. Prova il Lugano ad installarsi sulla tre quarti avversaria, largo c'è Bislimi, va nelle vicinanze verso Steffen, pallone filtrante proprio per Bislimi, entra in area, palla lì indietro deviata e sporcata da Marques e poi è Silla a perfezionare l'allontanamento. E c'è però l'aggressione molto alta di Mai, che infatti torna in possesso del pallone. Mazzek intercetta Ache, pallone che però è fuoriuscito dalla superficie giocabile e quindi interruzione, palla con le mani che farà riprendere il gioco per il Lugano. Sarà Valenzuela che mette sui piedi di Steffen, ancora l'argentino si incune in mezzo traversari, lato corto dell'area di rigore, il traversone che scavalca anche Kuzias, dalla parte opposta prova ad arrivare e vi arriva in gran carriera Zanotti. Prova a puntare Le Pogam, Zanotti tiene il pallone sui piedi, due uomini su lui, gira su se stesso, prova a sfondare, subisce forse fallo, ancora Zanotti che resiste, Le Pogam però ha la meglio in questo duello fisico. Papadopoulos recupera palla, ancora molto alto il tedesco ad impedire la ripartenza avversaria. Cespedes tocca poi per Le Pogam, altro calcio lungo, Papadopoulos viene anticipato da Rodriguez, buona gestione del pallone da parte della sette vodese, quindi Marchesano subisce però l'intervento di Mai, è preciso Mai fino a questo momento della partita negli interventi difensivi, il cambio di gioco di Zanotti che non va a buon fine e ora sulla destra prova a ripartire Silla, Omar Meschal però una qualità dello spettacolo piuttosto bassa.
Sì, è certo, influenzato anche.
Però guardiamo, vai, scusa, Ache sui 18 metri, entra in area Ache sbilanciato da Mazzek. Precisissimo l'intervento sul pallone da parte del centrocampista ceco a salvare insomma la propria squadra su questa azione portata avanti da Ache e poi fermata al limite del rigore. Scusa, di nuovo a te.
Sì, sì, no, giusto per dire che appunto anche il vento sta influenzando, vediamo anche i palloni alti da parte del Liverton che vengono frenati, adesso una palla lunga di Steffen che finisce direttamente sul fondo, però bravo il Lugano ad impedire a Marchesano di entrare nel gioco, abbiamo visto, l'hai sottolineato, un paio di uscite di Mai e Papadopoulos proprio per togliere ossigeno insomma al cervello della formazione di Tramezzani.
Siamo al settimo della ripresa, sempre 1-0 per il Lugano, decide la rete su rigore di Anto Gergic, di testa si lotta a centrocampo, prova a mettere il pallone raso terra a Bislimi, servire in verticale Kuzias, pallone che anche quando scorre sul terreno però prende velocità a causa del vento. Intanto Legoschi, che prova a uscire dalla propria zona difensiva, si defila sulla destra, il lancio in avanti per Marchesano, lascia scorrere su Ache, quindi riceve l'appoggio di un compagno di Kongsgro, poi Cespedes evita Valenzuela, ma Lugano che è bravo a tenere Liverdon ancora nella propria metà campo. Zanotti di testa, pallone in avanti, Tijani appoggia di testa, malamente rimessa laterale in favore del Lugano, e anche in questo caso insomma non è certo stato uno spot per il bel calcio, il colpo di testa del difensore del Liverdon già colpevole in occasione del rigore per quel fallo un po' maldestro ai danni di Papadopoulos. E poi Gergic che ha fatto 7 su 7 in questa stagione dal dischetto, ancora Mai che mette fuori andando sul sicuro evitando di rischiare visto che alle sue spalle stava sbucando minaccioso a che scorre già il pallone tra i piedi dei giocatori con la tenuta interamente verde, ancora Tijani che regala una rimessa laterale al Lugano in completa difficoltà il centrale del Liverdon. Due squadre intanto che non hanno ancora operato cambi, ricordo i giocatori a disposizione della formazione bianconera che sono Broghiar, Vladi, Dumbia, Cimignani, Luafi, Marques, Ritter e Scibilco con il portiere di riserva Osigue. Altra pressione alta del Lugano, fatica a prendere ritmo questa partita, ma direi che va tutto a vantaggio della squadra che si trova avanti nel punteggio, vale a dire il Lugano. Nono minuto di gioco, con le mani in lupo gamma per Cespedes, il numero 10 riceve il disturbo di Mazze che palla ancora indietro, Bernardoni che alza la sfera, e come dicevamo Omar, il fatto di giocare il secondo tempo con il vento a favore rispettivamente a sfavore per il Verdon è sicuramente un punto a favore dei bianconeri.
Sì, e fin dagli allievi, insomma, nella pausa di metà tempo si diceva guardate che il secondo giochiamo in discesa.
Ecco l'errore che invece fece Steffen contro il Servetta sabato scorso, perché quando, dopo aver vinto insomma il tiro alla monetina, aveva scelto il campo scegliendo però di giocare con il vento a favore nel primo tempo e contro nel secondo. Il traversone proprio di Steffen, una parabola che prende ancora una volta velocità, la stizza, la rabbia di Steffen, perché il suggerimento non era male, era una bella idea, un'apertura sinistra per Bislimi, ma poi l'accelerazione della sfera ha impedito al bianconero numero 25 di riuscire ad agganciare questo pallone.
Ecco Paolo, scusa, un brevissimo aggiornamento, sì. Ricordo che c'è anche l'altra partita molto importante per la classifica fra Servette e Young Boys, con lo Young Boys sempre in vantaggio per 1-0, fra l'altro si gioca anche nella vicina penisola Coppa Italia, semifinale d'andata fra Empoli e Bologna, con il Bologna che è in vantaggio al 43esimo per 2-0.
Mazzek, una serie di batti e ribatti e poi manda lontanissimo il pallone Zanotti, pallone che finisce sul fondo. Ormai ci tocca ripetere, non è una gran partita. Qui si vede come insomma il Lugano ora badi prettamente al sodo, deve cercare di non rischiare assolutamente nulla. Formazione bianconera che deve risolvere sicuramente la crisi, non tanto di gioco, ma sicuramente la crisi di risultati. 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, sarebbe fondamentale tornare al successo. Oramai, ancora una volta, va sul sicuro mandando il pallone in avanti, magari approfittando proprio dell'assist del Vento che stava per ingannare Tijani, che è riuscito comunque di testa a appoggiare il proprio portiere, che rilancia in avanti nella zona di Marchesano, evidentemente perde il duello fisico con Papadopoulos. Poi Marques, rientrato in fuorigioco, però una chiamata tardiva dopo che aveva concesso una sorta di vantaggio l'arbitro, fuorigioco di rientro di Marchesano e quindi calcio di punizione a favore dei bianconeri. Mai in avanti per Bislimi, che aggancia ma non controlla bene, tocca il pallone ma sbagliano anche i padroni di casa. Serie davvero con di innumerevoli errori, fase di palleggio incredibile davvero. Un batti e ribatti confuso. Ora Stephen che prova a mettere il pallone sui piedi di Zanotti. L'anticipo di Le Pogamma, non sarà corner. Lugano non ne ha ancora battuti. Ne ha battuti due nel primo tempo di Verdò. Sarà semplice rimessa con le mani. L'italiano per Stephen. Ancora Zanotti vince un contrasto, ne vince un altro. Poi Mazzek, lato corto dell'area di rigore, palla rasoterra per Bislimi, poi Zanotti, entra in area Zanotti, sul sinistro il tiro a giro, alto sopra la traversa, abbondantemente fuori dallo specchio della porta, ma ci annotiamo quantomeno la prima conclusione di questo secondo tempo al 13° da parte di Zanotti, che nelle ultime due partite è un po' meno continuo nelle sue sortite offensive. Forse anche perché ora con il Lugano in vantaggio Mattia Crocitordi vuole premurarsi nel non lasciare troppi spazi agli avversari.
Sì, e con l'importanza anche dei duelli vinti, lo hai detto nell'ultima azione da parte di Zanotti, il Lugano sta riuscendo a prevalere in questo esercizio, soprattutto contro una squadra aggressiva sulla carta come Liverdone. Questo sta incanalando insomma la sfida per i bianconeri, proprio per evitare di subire qualche ripartenza.
Tanto si muove qualcosa sulla panchina dell'Iverdò, ma il gioco prosegue con una rimessa laterale che fa arrivare il pallone direttamente nel rigore da Kuzas, poi Valenzuela, l'appoggio verso Mazzek, troppo corto e quindi intercetta Silla, prova a ripartire l'Iverdò, Marchesano l'appoggio sbagliato, quindi capisce tutto Aidari, Gergic all'indietro verso Papadopoulos, quindi mai, evita un avversario, ancora Aidari, finalmente una manovra con diversi passaggi, con Bislimi che trova Stephen, il controllo di coscia, poi Kuzas, conclusione ribattuta, scivola, quindi anche Valenzuela che si era portato in area di rigore e ora Liverdon prova a ripartire, rompe però l'azione offensiva del Liverdon Papadopoulos. Attenzione Stephen che prova ad anticipare Tijani, lo strattona ma non riesce a salvare il pallone che va sul fondo. Primi due cambi che saranno operati da Tramezzani tra qualche istante. Pronto con il numero 21 l'attaccante Ugo Comanò e poi c'è un altro giocatore, forse Tazar, non riusciamo ancora a riconoscerlo, è girato... non è ancora di spalle per leggere il numero ed è con il numero 86 Esteves. Queste saranno le prime due mosse del tecnico italiano dell'Iverdon mentre il gioco prosegue con Kuzas che addomestica un pallone aereo, poi il filtrante di Stephen ancora una volta troppo lungo in direzione di Bislimi che comunque con un cenno d'intesa ringrazia per le intenzioni il compagno di squadra, rilancia Bernardoni, quindi Aidari, Mazzek, Kuzias, ancora Bislimi, Kuzias evita Kongsgro, prova ad aprirsi sulla sinistra, si avvicina all'area di rigore, la frenata di Kuzias, attende l'aiuto di Valenzuela, la triangolazione con Mazzek, Valenzuela lascia scorrere per Kuzias, limite l'area di rigore, poi Stephen si gioca in un fazzoletto, palla che rimane lì, ancora Bislimi, gira su se stesso Bislimi, poi c'è un gran traffico di uomini che da Liverdon che mandano fuori il pallone, pressione della Lugano che ora sembra salire un po' di tono, favorito forse proprio anche dal fatto di giocare a favore di Vento e non contro. Ora tiene il pallone la formazione di Mattia Crocitorti con i propri difensori Bislimi è largo a sinistra, poi entra nel campo palla al piede, serve Steffen subisce forse il fallo di Kongsvinger, sì, è fallo, ora avvisato dall'arbitro, a 25 metri dalla porta di Bernardoni, calcio di punizione che sarà battuto dopo l'uscita di scena di Mauro Rodriguez, al suo posto dentro Esteves e fuori anche Céspedes, che era l'unico ammonito del confronto, al suo posto Ugo Comanò. Questi i due avvicinamenti della formazione di Paolo Tramezzani, tutto questo al 17° minuto della ripresa.
Sì Paolo, non so se hai avuto modo prima del confronto di andare sul terreno, perché sembra che diversi giocatori facciano fatica, ecco, a stare in piedi, le condizioni del campo anche non stanno forse aiutando lo sviluppo del gioco.
Sì, è durissimo il campo, ricco anche di sabbia, condizioni certamente non ottimali, il vento complica ulteriormente le cose, quindi le condizioni globali non sono certamente favorevoli. Calcio di punizione che Gheorghiu Cebazzo in direzione di Bernardoni, nessuno tocca e il portiere dell'Iverdon si tuffa respingendo in corner, il primo per il Lugano. Qui ha fatto bene Gheorghiu a mirare lo specchio proprio perché con il vento poteva ingannare l'estremo difensore dell'Iverdon, che andando sul sicuro ha deviato a lato. Si avvicina al punto di battuta Renato Steffen. E se noti Omar, molto spesso quando i giocatori calciano il pallone si alza anche una nuvoletta di sabbia.
Sì, esatto.
È davvero molto molto duro, reso molto secco proprio anche dal vento. Steffen parabola a rientrare sfruttando ancora il vento, vento che però spinge il pallone direttamente sul fondo prima che possa creare ulteriori pericoli alla porta di Bernardoni. Lugano che su questo tipo di palle ferme non sta brillando particolarmente, anche nell'ultima partita contro la Servette, 7 corner e ne ricordo forse un paio in cui Lugano è riuscito a creare qualcosina, altrimenti battuti piuttosto malamente. Il rilancio di Bernardoni a metà campo, si lotta, c'è l'anticipo di Silla per Gheorghiu, mette palla a terra Kuzias, Aidari va in profondità, non c'è nessun compagno che però va a inseguire il pallone e anche Mattia Crocitorti tra poco metterà in campo un primo elemento dalla panchina, sarà Dumbia che prenderà il posto di un centrocampista, vedremo di chi, forse Gheorghiu che non era e non è ancora al meglio della condizione, oppure anche Bislimi che rientra dopo una brutta botta che ha subito contro il Winterthur, anzi in allenamento, aveva saltato la partita con il Servette. Intanto c'è un altro corner per il Lugano, questo suggerimento che sarebbe stato lungo, inarrivabile per Bislimi, è stato però deviato e quindi calcio d'angolo che sarà Gheorghiu a battere e non più Steffen, anche perché ancora una volta si predilige la parabola a rientrare con il destro Gheorghiu, nonostante lì nelle vicinanze ci sia Bislimi. Gheorghiu sul primo palo, palla che viene respinta da Kongsvinger proprio a pochi passi dalla linea, ancora che ritorna lì, c'è un fuorigioco però di Macek che reclamava il corre, invece è posizione irregolare, mentre ad uscire è proprio il centrocampista Macek che non la prende assolutamente bene, un gesto con il capo, girare la faccia dalla parte opposta, fa finta di non vedere Mazzi, in questo caso insomma fa perdere ulteriore tempo a questa partita, fa il finto tonto con furbizia Mazzek, ma non l'ha presa benissimo, fuori Mazzek, dentro Dumbia esattamente al 21° della ripresa, sul risultato di 1-0 per la squadra bianconera, rete di Gheorghiu al 37° del primo tempo su rigore.
Altri aggiornamenti Paolo dallo studio per quanto riguarda l'hockey su ghiaccio, gara 2 di semifinale con Davos e Zurigo sul 3-1 per il Davos, Friburgo-Losanna sempre 0-0, Ajoie-Visp invece per quanto riguarda promozione e retrocessione sono fermi sull'1-1, tutte le partite sono al terzo periodo, rimane sempre sull'1-0 Young Boys, pochi istanti fa fischiato un fallo al limite dell'area di rigore per il Servette, sembrava in area di rigore e invece nulla di fatto. Dunque sempre i giocatori di Contini in vantaggio per una rete a zero.
2040 gli spettatori accorsi allo Stade Municipal per seguire questa Yverdon-Lugano, che come dicevamo prima di ricevere la linea allo studio, Lugano in vantaggio per 1-0. Lugano Omar che mi sembra però in controllo del confronto in questa ripresa, non ha praticamente mai lasciato giocare l'Yverdon.
Sì, penso che appunto alla pausa Mattia Crocitorti sia riuscito a dare i correttivi necessari alla sua formazione, che come dicevamo aveva fatto fatica nel primo tempo, insomma una conclusione sola nello specchio della porta con Kuzias prima del rigore di Gyurgic, e poi in questa ripresa anche con le uscite dalla difesa per tamponare un po' i tentativi del Yverdon è riuscita la formazione di Mattia Crocitorti a tenere il pallone lontanissimo da Saipi. Anche in questo senso credo vada il cambio Dumbia per Macek.
Però attenzione, perché c'è una rara ripartenza di Yverdon con Silla sulla destra, è raddoppiato e fermato da due bianconeri che mandano il pallone in fallo laterale. Con le mani sarà lo stesso diciottenne, anzi no, lascia l'incombenza della battuta a Kongsgro. Il norvegese avanza fino all'esatto punto dove dovrà essere rimesso in gioco il pallone. Si fa vedere proprio Comano, che poi voleva un inserimento di Silla, forse sbilanciato Stefan fallosamente da Legoschi, lascia correre l'arbitro. Lugano che poi sugli sviluppi dell'azione perde palla con Kuzias, ancora Yverdon lontano però dalla rigore dei bianconeri, prova ad avvicinarsi Esteves che viene raddoppiato, Kuzias non gli ruba il pallone, il numero 87 riesce ad entrare in mezzo al campo inseguito da Zanotti, sempre Esteves, l'apertura del gioco sulla destra per Silla, limite dell'out, prova a puntare Valenzuela, poi si accentra sui 20 metri Legoschi si mette a posto il pallone, poi Silla sbaglia l'imbucata e Saipi non può far altro che raccogliere il pallone sul fondo. Al 24esimo minuto del secondo tempo, come dicevamo, Lugano in controllo di una partita dal livello stilistico tra il basso e il molto basso. Quello che conta però è per il Lugano tornare a vincere. Amir Saipi che può sfruttare appunto l'assist del vento, palla infatti rilanciata alta che arriva a centrocampo di testa Legoschi, poi tocca il suo primo pallone Dumbia servendo però un avversario, poi Dumbia che piomba su Esteves, gli porta via il pallone servendo però inavvertitamente Comano. Lepogam, lato corto del rigore, attenzione, c'è forse il tocco di braccio di Dumbia, braccio largo, l'arbitro Turkes lascia correre, probabilmente ci sarà poi l'esame al VAR che al limite richiamerà, una volta che il gioco si fermerà, il direttore di gara. Traversone di Lepogam, intervento forse di braccio, anche con un braccio